L'ascoltatrice scrive: ciao carissimi, come state? Vi sto ascoltando e siete sempre una luce per me. Non vi nego che sono molto stanca fisicamente e questo spesso mi toglie le forze anche spiritualmente. Non so se capita solo a me, ma stare a contatto con il mondo non è facile, perché i problemi al lavoro e la vicinanza di certe persone sono come una densa nebbia che ti avvolge e ti fa pensare con la mente carnale, non con quella spirituale. Mi consolo e mi tranquillizzo aggrappandomi alle scritture e pensando che Gesù mi tiene per mano e non mi lascia. Ma a volte mi chiedo se sono la sola a sentirmi in questo modo. Mi capita di interrogarmi continuamente sulla mia fede e sul mio modo di comportarmi davanti ad ogni situazione, e a volte sono tutt'altro che contenta di me. E poi Beatrice racconta anche altre cose, però questa è stata la parte che volevo chiedere a Giuseppe, se puoi aiutarci a trovare alcune risposte, la guida del Signore su questo. È una cosa che tutti i nostri fratelli hanno bisogno di imparare. Come può un cristiano essere sempre in contatto con il mondo senza diventare mondano? Si dice che diventi lo stesso come la gente che frequenti. Quindi come può un cristiano non diventare mondano? Se deve andare al lavoro, se deve stare con familiari o parenti non credenti, se deve andare a scuola a studiare. Avendo a che fare tutti i giorni con le cose terrene, mondane, ti distacchi facilmente dalle cose spirituali. E come dice Beatrice, ci viene più naturale funzionare con la mente carnale. Come fa uno a rimanere nello spirito giusto, quello di Dio?
Guarda, con più complicata la situazione, con più è semplice la risposta di Dio. Non è che sempre puoi... Cioè, lei cosa fa? Lavora nella scuola? Okay, cosa fa?
Sì, è insegnante lei.
Non è che puoi riparare alla scuola. Cambi motore, cambi macchina, cambi... Cioè, o trovi un sistema lì di barcamenarti e essere una discepola di Gesù sotto banco, discepola segreta. Cosa faceva Gesù quando la situazione era troppo complicata, troppo confusionaria?
Saliva sul monte?
Saliva al monte.
A pregare.
Se non c'era monte, cosa faceva?
Andava a pregare ovunque.
Andava nella valle, se non c'è la valle, insomma, trovi un posto, va bene?
Sì.
C'erano i suoi discepoli, 12 discepoli, lui si separa e va a pregare nel Getsemane da solo. Cioè Gesù si appartava. Cioè fin quando sei lì a litigare, fatti venire mal di testa, e la direttrice così, il direttore cos'ha, ci sono i colleghi invidiosi, oppure c'è il collega che è più zizzania, eccetera. Separati, quindi vai in un posto a pregare, separati. Guarda, la risposta sta nell'appartarsi. Infatti Gesù ha detto in Matteo 6:6, ha detto vai alla tua stanza segreta, Matteo 6:6, vai al segreto. Allora il mio primo consiglio è appartati con Gesù. Il tempo migliore, il modo migliore, il momento migliore qual è? Tutte le mattine appena ti alzi e prima che ti alzi. Va bene, punta la sveglia mezz'ora prima di quando devi alzarti, appartati con Gesù. Quella mezz'ora cambia il mondo. Almeno 15 minuti se proprio sei tirchio. Una buona mezz'oretta con Gesù, ti fai una tazza di un cappuccino, un caffè se vuoi, o una limonata calda. E ti metti a guardare il sole, le stelle, o se sia a Milano, la pioggia, le nuvole, la neve, dipende anche la stagione, va bene?
Sì, ma tu dicevi più di questo.
E poi carta e penna, e scrivi quello che Dio ti dice. E poi se le idee non vengono, leggi la parola, ascolta qualche insegnamenti cristiani, va bene? Scegliti un insegnante, un predicatore, uno che ti sembra un uomo di Dio, che potrei essere io, o uno meglio di me. Mm-hmm. Capito? Non sto pubblicizzando niente, ma è vero, devi appartarti. E c'è il momento che il Papa c'ha il suo predicatore, si chiama il predicatore del Papa. Va bene, è un monaco che gli predica. E io penso che è buonissimo, perché mica siamo come Gesù, che fratello Giuseppe predica e lui non è di noi. Fratello Giuseppe deve imparare più degli altri. Quindi appartarti e imparare, ascoltare la parola. Mentre ascolti la parola, pausa, prendi appunti e riprendi. O le cose che il Signore ti dirà. Va bene?
Sì, è la cosa che hai detto prima. Sì, è bello la mattina presto stare con Gesù. Ed è facile nella tua casa appartarti in una stanza per essere da sola con Gesù. Ma dicevi anche durante il giorno. Per esempio Beatrice, che è insegnante nella scuola, se c'è un problema, se c'è una situazione difficile, invece di reagire con la mente carnale, con la mente naturale, appartati in preghiera con Gesù. Se riesci anche fisicamente, vai a fare una passeggiata breve per pregare, o se non riesci ad andare via fisicamente, nella tua mente fai un collegamento con Gesù, ti apparti spiritualmente da quella situazione per pregare, per chiedere allo Spirito Santo aiuto. Quindi diverse volte al giorno, quando hai bisogno, appartati nel tuo cuore e parla con Gesù.
Vuole dire che la mia mamma, grazie a Gesù, si è salvata più di 10 anni. Lei era insegnante, adesso è in pensione.
Anche noi,
Sì, adesso è in pensione. Spesso mi raccontava che durante le pause, quando non insegnava e quando tutti gli insegnanti sono tutti insieme con un sigaro, con le parolacce,
con una sigaretta.
Sigaretta, I'm sorry. E lei non si sentiva bene in questo ambiente, e lei durante queste pause non stava mai con loro, diceva mi influenzano così
negativamente,
e anche se li parlavano addosso che tu sei, credi che sei meglio di noi, perché ti separi di noi, ha detto meglio così che voi non mi influenzate con le vostre spiriti
negatività,
negativi.
Mondanità, cattivi spiriti.
E lei andava, si leggeva un libro, preparava la lezione prossima, specificatamente non stava con loro nella scuola.
Sì, eri da loro. Magari e poi ti sparlano, però
sì, lo facevano, però la detta non mi importa.
Però tu c'hai la tua classe di alunni che si arrangino, gli sparlatori. Infatti nel libro di Daniele capitolo 6, mi pare, sì, erano gelosi satrapi, consiglieri, pezzi grossi di Babilonia, erano gelosi. E allora gelosi, perché Daniele era come così, come tua madre, si appartava, pregava, e loro, questo qui che si crede di essere, lui è il suo Dio, e hanno cercato di fargli le scarpe, di farlo uccidere dal re. Leggi la storia, interessantissima. Lui si appartava e pregava.
E spesso mia mamma diceva che quando si appartava in questi momenti c'erano alunni che avevano bisogno, che sapevano che lei è cristiana, e si avvicinavano a lei e chiedevano aiuto, un consiglio, ma mia mamma poteva evangelizzare così.
Invece gli altri insegnanti mercenari lì a sparlare, a fumare, a sparlare di tutti.
Allora non avere paura di appartarti da loro.
E poi anche decidere, cioè se quando preghi il Signore ti dirà se è il caso che cambi lavoro.
Mm-hmm. Anche
se vai da un'altra parte, capito? E neanche usare come priorità il lavoro che ti dà più soldi, perché sì, fai più soldi, però ti dà mal di testa, grattacapi, manda la consunzione nella tua anima, insoddisfazione nell'anima, ti senti fuori dalla volontà di Dio, e sì, vabbè, va 4 soldi in più. Invece di abitare in una casetta umile, abita in una casa più lussuosa, ma ne vale la pena. E allora,
sì. Anche se uno cambia lavoro, deve imparare la stessa lezione, perché anche nel nuovo lavoro ci sarà gente mondana con gli stessi problemi.
Ma guarda, usare saggezza. Per esempio, quando io affitto una casa, ci vado molto, molto, molto piano a evangelizzare il padrone di casa, perché poi a volte è come tirare perle ai porci.
Vero, sì.
Cioè, se ne approfittano, questo è cristiano, posso metterlo sotto i piedi, io posso sputargli in faccia, imbrogliarlo, lui mi perdonerà. E allora è meglio fare come Paolo, che diceva: noi siamo romani, non potete metterci in prigione e flagellarci. E quelli sono spaventati, romano, eh sì. Quindi c'è il momento di evangelizzare, dico sempre ai fratelli che vengono qui, ma non evangelizzate il padrone di casa, sul posto di lavoro o la gente che sa dove abitate. Se lo fate, dateci piano e sappiate che potreste dover pagare un prezzo, perché se ne approfittano. Poi se le capre, quando sentono che siete cristiani, cercano di scoprire di quale setta. Tu non sei della mia setta, allora devi essere cattiva. Quindi andare coi diritti. I nostri doveri verranno dopo, quando affitti una casa, quando lavori, e così, perché perdi i diritti. Quindi ricordarsi di questo. E poi giungerà un momento che magari devi evangelizzare, però sempre, sì, diciamo, proteggendo i tuoi diritti, perché va bene?
Sì, sì, sì.
Allora, comunque, diamo le scritture?
Sì.
Allora, sì, lei meglio dice cosa fare. Allora, la cosa che più l'aiuterà questa sorella e i fratelli che si trova in questa situazione, siete nel mondo ma non del mondo, va bene, e allora la cosa che più ti aiuterà sarà di avere una comunione costante, continua con il Signore, e questa comunione è quella che ti aiuterà, ti guiderà a sapere cosa fare. Va bene, quando nessuno sa cosa fare, tu saprai cosa fare, perché Gesù te l'ha detto. Imparare che nella comunione con Gesù, imparare ad ascoltare la sua voce. Però la comunione deve essere giornaliera, ogni giorno deve prendere alcuni minuti, cioè anche a volte se sei disastrata, 5 minuti è sufficiente a volte. Cioè non raccomando di rimanere 5 minuti tutti i giorni, no, quella è proprio una pigrizia terribile. Cioè, almeno ogni giorno, almeno una mezz'oretta col Signore, ma sto parlando di cose minime, di più se possibile, col Signore, leggendo la parola, carta e penna, lodandolo, ringraziandolo, benedicendolo, scrivendo quello che ti dice e leggendo la parola. Che non è che possiamo sempre pregare in lingua, sempre gridare, sempre, devi anche stare zitta e ascoltare cosa c'è da dire. Un equilibrio, pregare, lodare, benedirlo, amarlo, poi ascoltare. Il Signore dice, dammi anche a me lo spazio. Immagino, io vado da mia moglie, lei per mezz'ora mi dice quando sono bravo. Dico, ma sai, ma silenzio, devo benedirti, ok? Dice, io, ma no, adesso devo cucinarti, okay? Cucina. Adesso vado a lavarti i panni. No, la moglie deve anche permettere al marito di amarla. Ed è così, infatti. Dio è lo stesso. Dio non vuole che andiamo nella chiesa a cantare per un'ora, vuole che ascoltiamo. Per questo che queste cerimonie settimanali a volte sono così vuote e non valgono molto, perché sono prefabbricate, programmate, liturgizzate, robotizzate. Cioè, bisogna essere come Gesù, lui camminava tranquillo, lui lodava il Signore, lodava il Padre, parlava, dormiva, mangiava, era sempre lo stesso. Non è che adesso entriamo in metamorfosi, adesso diventiamo religiosi. No, Gesù era sempre lo stesso. D'accordo? Allora, cosa c'è? Filippesi 3, la comunione con Gesù. Ce l'hai?
Sì, Filippesi 3, 13 a 15.
Vai.
Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio. Dimenticando le cose che stanno dietro e pretendendomi verso quelle che stanno davanti.
Protendendomi
verso quelle che stanno davanti. Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi. Se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella.
Alleluia, quindi questa, sì, è una scrittura, ce ne sono tante altre, ma studiate, prendete la chiave biblica, ragazzi, datevi da fare. Cioè noi studiosi biblici siamo come i ricercatori che scavano i tunnel di montagna a cercare l'oro, e devi seguire la vena. Sai, le miniere d'oro non è che tu fai un buco diritto e sbuchi dall'altra parte del Monte Bianco. No, devi seguire la vena, va bene? È come ballare. Non so chi i fratelli che tutti i fratelli che ti ascoltano sanno ballare. Il ballo devi seguire la musica. Non è che balli come ti pare o come ti senti. No, c'è un modo di ballare, il tango, il valzer, la mazurka. Va bene, c'è un modo, va bene, e c'è un modo per ascoltare il Signore, c'è un modo per avere, sì, comunione con Lui. Non è mica così difficile mettersi in ginocchio, quello aiuta molto. Preghiera all'antica è la preghiera migliore. Perché in ginocchio? Perché così almeno ti concentri, va bene. Sei obbligato ad andare in una stanza segreta, perché in pubblico non ti inginocchi. Adesso vai al bar a prendere il cappuccino, poi ti inginocchi e grazie signore, grazie per il cappuccino, grazie signore. Il barista ti guarderà e dirà, però signore non è mica una chiesa qui, abbi pazienza, sennò qui ci sono anche degli atei. E lo vai in privato, no? Ci siamo?
Sì, amen.
Allora, la comunione la otteniamo tramite il nostro dare a Gesù ogni giorno il nostro cuore, va bene? Il segreto della preghiera è la preghiera in segreto, dico sempre, no? Quindi la preghiera c'ha un segreto ed è questo, pregare in segreto. Le preghiere pubbliche in chiesa valgono molto meno, non sa mai se uno prega per farsi vedere o perché veramente vuol pregare. Va bene, non sa mai se uno sta piangendo per farsi vedere o veramente perché piange, non si sa mai, non si sa. Cioè, tu vai a vedere un film e ci sono gli attori di Hollywood pagati a colpi di milioni di dollari che piangono. E chi piange su sedia, chi piange perché magari ha pagato poco. Capito? Quindi invece la preghiera è in segreto, sono affari tuoi. Va bene, l'amore deve essere sì pubblico, c'è il tipo di amore pubblico e c'è il tipo di amore che deve essere privato. D'accordo?
Amen, grazie Gesù. E sai, Giuseppe diceva anche Beatrice che quando si lavora nel mondo si diventa stanchi, perché si lavora duro, non ti rimane tempo per niente e poi il mondo ti esaurisce anche spiritualmente. E come fai a vivere per Dio in queste condizioni?
Beh, bene, come ho detto, andiamo a Deuteronomio 5:29. Quindi ogni giorno dare il cuore a Gesù in preghiera, va bene, imparare a sviluppare quel rapporto segreto. Siamo un buon esempio, e siamo agenti segreti, agenti segreti in territorio nemico, in territorio nazista, in territorio stalinista, maoista, dove già oggi, ancora oggi in Cina, non puoi andare in giro a fare il cristiano, perché loro vogliono solo un Dio e deve essere il comunismo. Va bene, allora...
Deuteronomio 5:29.
Sì, allora, Matteo 6:33, Andrea, Salmo 105:4, grazie.
Deuteronomio 5:29 è Dio che parla e dice: «O avessero sempre un tal cuore da temermi e da osservare tutti i miei comandamenti per avere sempre prosperità loro e i loro figli».
Grazie, Signore, grazie. O avessero questo cuore, Dio dacci questo cuore. Salmo 105:4, e io guarda, ti cito io, Matteo 6:33, e cercate prima il regno di Dio, tutte l'abbiamo memorizzata. Gloria, Isaia 55:6, grazie.
Salmo 105:4, cercate il Signore e la sua forza, cercate sempre il suo volto.
Alleluia.
Isaia 55:6, cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino.
Alleluia, alleluia. C'è un tempo che il Signore non è più vicino. Perché non ci ama più? No, perché ci siamo allontanati noi. Cioè, tu vai col ladro e impari a rubare, no? Quindi se i tuoi amici sono drogati, omosessuali, ladroni, prima o poi caschi nella fossa. Perché se no, che amici sono? Perché se tu non ci credi in queste cose, perché li frequenti, prima o poi cascherai nella fossa. Ti offriranno l'esca e alla fine abbocchi l'esca. Quando mangi l'esca, attenzione, droga, omosessualità, prostituzione, adulterio, dare il cuore a un telefono, a un computer, attenzione, alla pornografia, a qualunque di queste cose, attenzione, l'esca sono esche del diavolo. Quando dai il cuore a un telefono, a un computer, a una donna, a un uomo, sbagliati, e poi... L'esca non è che dice adesso me la tolgo, e non è così facile, non è facile. L'esca non esce. Infatti hanno inventato i microchip in modo che non puoi toglierlo, molto facile, devono tagliarti un sacco di carne, perché è fatto in un modo che è un'esca, non vogliono che lo togli, va bene?
Sì.
Quindi attenzione a quale... Non giocherellate con le esche del diavolo. I fratelli che hanno giocherellato con le esche della pornografia, dell'omosessualità, della prostituzione, dell'adulterio, sono cascati in una fossa talmente profonda che tanti ancora non riescono a uscire. Sì, puoi andare nel mondo a provare la droga, provare a cambiare il tuo telefono tutte le tutti i mesi, a controllare come sono le discoteche, d'accordo, ma sono delle esche, perché? Perché dopo ti piacciono queste cose. E che succede quando ti piacciono? E dopo non vuoi più liberartene. Il tuo cuore vuole liberartene, come quelli che fumano. Oh, vorrei smettere! Ma il tuo corpo, la tua carne, il tuo sangue, il tuo sistema dice no, io non voglio smettere. Dice ma ho un cancro nei polmoni. E il dottore dice sì, e ne sta arrivando anche un altro per il fumo. Vorrei smettere dell'alcolismo, della pornografia, vorrei smettere. Ma la mente carnale dice no, ormai io sono abituata, io non voglio smettere. Attenzione alle esche. Gesù mi parlava proprio ultimamente, tra ieri e anche oggi, mi parlava delle esche. Cosa sono le esche, Andrea?
Le tentazioni e peccati che...
Sì, come fate? Attaccate un amo e l'amo com'è? Come è fatto l'amo? Chi lo sa?
Con qualcosa che ti piace.
Entra?
Sì.
Ma non lo è, capito? Quindi attacchi con droga, pornografia, cose del mondo, dice, beh, io me ne libero quando voglio. No, non è così facile. Capito? La mafia è cominciata col diavolo. Entri ma non esci. Guarda Bruxelles, la mafia di Bruxelles. L'Inghilterra vuole uscire, no, gli abbiamo succhiati tutto il sangue. E non la vogliono fare uscire. Si entra, ma chi entra... Va bene? Chi entra non esce. Il mondo del diavolo è così. L'Islam. Entri nell'Islam, ti converti, tutti Allah. Quando vuoi uscire, Allah dice che bisogna uccidere gli apostati. Qua dice uccidete gli apostati. Attenzione a chi entra nell'Islam. Non te lo fanno vedere queste scritture nel Corano che se esci dall'Islam devi venire ucciso. Ti fanno solo vedere che ha questa, quell'altro, Corano, eccetera. Quindi attenzione alle esche del mondo. Il Signore mi parlava delle esche. Non prendete l'esca, perché attaccato all'esca, come che buon sapore questa pornografia, questo adulterio. Oh, sì? Ma hai guardato il tipo di amo che ci ha attaccato? Amo, quale amo? È una cosa spirituale.
Sì.
I pesci non vedono l'amo, vedono l'esca. Amen?
Amen. Amen.
Hai finito, Filippesi? Quindi la comunione con Gesù la otteniamo tramite il nostro dargli ogni giorno il nostro cuore.
Amen.
Quindi ricordatevi che è una cosa giornaliera, va bene?
Sì.
Ogni giorno preghiera segreta. Andiamo a Ezechiele 33:31, se qualcuno... Chi ce l'ha?
Sì, Ezechiele 33:31.
Sì, Andrea, Luca 11:9-10, grazie.
Così vengono da te come fa la gente, si siedono davanti a te come il mio popolo e ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Con la loro bocca infatti mostrano tanto amore, ma il loro cuore va dietro al loro ingiusto guadagno.
Cosa stiamo parlando qui? Stiamo parlando che... Attenzione al lievito delle religioni degli uomini, capito? Non confondete la risposta di Dio con le religioni, col lievito delle religioni. Vengono da te come se fossero il mio popolo. Bravi cattolici, bravi protestanti, che bravi. Non tutti i cattolici sono veramente cattolici, alcuni sono come il Papa, falsi cattolici. Non tutti gli evangelici sono veramente evangelici, alcuni sono solamente religiosi. Leggi di nuovo.
Ezechiele 33:31.
Scrivetelo, fratelli.
Così vengono da te come fa la gente, si siedono davanti a te come il mio popolo e ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Con la loro bocca infatti mostrano tanto amore, ma il loro cuore va dietro al loro ingiusto guadagno.
Ok, quindi da non confondere che unirti a una religione ha risolto i problemi. Puoi andare dalla padella alla brace se capita in una chiesa di farisei. La chiesa dei farisei è uguale alla nostra, stessa Bibbia, stesso Vangelo, stesso Dio, stesso Gesù, le preghiere si assomigliano, però sono farisei. O potremmo essere noi, ciascuno giudichi, che sono io per dire che sono meglio dei farisei. mi devono giudicare i miei frutti, le mie opere, i miei figli, le mie sorelle, i miei fratelli, i frutti nel Signore. Io non posso dire che non sono un fariseo, bisogna giudicare in base ai frutti, d'accordo? Luca 11, per favore.
11, 9 e 10.
Come si ottengono queste cose? Adesso Andrea ce lo dirà. Come si ottengono queste cose di cui stiamo parlando? In quale negozio le vendono? Quale chiesa puoi ottenere queste cose? La mia o un'altra? Dice il Signore.
Io altresì vi dico, chiedete con perseveranza e vi sarà dato. E
chiedere a chi? A me? A fratello Giuseppe? A Gesù, a Dio.
Cercate senza stancarvi e troverete. Bussate ripetutamente e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa.
Alleluia. Quindi Gesù sta dicendo qui, non c'è bisogno, se sei cattolico, a fratello Giuseppe non gli interessa, e fai evangelico, a me non mi interessa, non sono qua a cambiare religioni da una cattiva a una peggiore, non mi interessano. Puoi andare dove ti pare, per me puoi andare a fare il testimone di Geova, è un problema tuo, e questo che vuoi fare, sei contento te, contento tutti, a me non mi interessa, non sono qua a ingrandire, non sono qua a giudicare una chiesa per i numeri. Non sto dicendo che queste chiese sono un granché, non sono un granché, però sto dicendo che Dio non mi ha mandato a smuovere da una panca all'altra, sono tutte panche, vado dove ti pare. A me il messaggio che mi ha dato Gesù è di cercare le pecore che non sono soddisfatte nelle chiese morte e insegnargli come fare chiesa a casa sua, cominciano una persona, due, e poi sono 4, 8 e 16. Se si dà da fare, se dopo mesi e mesi e mesi e mesi ancora se la gente è tutta capra, no, non è tutta capra, sei tu che devi metterti in ginocchio e sei tu che devi ascoltare il Signore e devi chiedere al Signore che forse sta evangelizzando nel modo sbagliato, ma qui la gente è tutta capra, no, guardiamoci allo specchio. Gesù è andato nel posto più capraio che c'era al mondo, non c'erano capre più capre dei farisei, così capre sì. Che l'hanno crocifisso,
giusto.
Va bene, eppure ha pagato il suo prezzo, prezzo di sangue, nel teatro, il teatro del Calvario, e lui ha trovato le pecore. Quindi Paolo, smettiamo di lamentarci, per cortesia, ovunque sei, a New York, a Milano, a Bologna, a Firenze, a Canicati, a Montelepre, a Palermo, in Puglia, sul Gargano, dove ti pare, a New York, in Iran, in mezzo agli islamici, ovunque.
Amen.
Gesù Cristo, io il Signore sono lì, Gesù Cristo è là, dice il Signore, chi mi cerca mi trova, cercatemi e mi troverete, io non sono lontano da nessuno di voi, infatti io sono dentro di voi, dice il Signore.
Amen. E quando non riesci ad essere all'altezza, cosa fai? Quando da mattina a sera devi sopportare situazioni e persone che sono lontani dallo Spirito di Dio. E Beatrice diceva, quando analizzo il mio modo di comportarmi, a volte non sono contenta di me. E cosa puoi fare?
Ci sono passato e lo so esattamente cosa che vuol dire. Guarda, prendi questa scrittura, guarda, Daniele 6, 7 a 10, guarda. Infatti ne parlavo prima di questo, leggi questa scrittura, infatti Daniele dice che in certe situazioni in mezzo a persone fuori dallo spirito non riesci a essere all'altezza, cosa puoi fare? Cosa ha fatto Daniele in una situazione così? Questa scrittura che mi ha dato per te, Daniele 6, leggila.
Daniele 6, 7 a 10. Tutti i capi del regno, i prefetti e i satrapi, i consiglieri e i governatori si sono accordati perché il re promulghi un decreto e imponga un severo divieto. Chiunque per un periodo di 30 giorni rivolgerà una richiesta a qualsiasi dio o uomo tranne che a te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni. Ora, o re, promulga il divieto e firma il decreto, perché sia immutabile conformemente alla legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile. Il re Dario quindi firmò il decreto e il divieto. Quando Daniele seppe che il decreto era firmato, andò a casa sua e, tenendo le finestre della sua camera superiore aperte,
bene aperte,
verso Gerusalemme, 3 volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio come era solito fare anche prima.
Wow, Capito cosa faceva questo? Cioè, qui ci sono due lezioni, una cosa non fare, una cosa fare e l'altra cosa non fare.
Sì.
Vabbè, cioè questo apriva la finestra, mm-hmm. Ebbene, e praticamente tutti vedevano.
Sì.
Questo non aveva il beneficio del Vangelo di Matteo capitolo 6, che dice andate, chiudete la porta. Va bene pregare diretti verso Gerusalemme. Infatti ho trovato dei ebrei cristiani sionisti che erano venuti a casa mia, eravamo a Milano lì, e abbiamo pregato insieme. E allora questi prima si sono guardati intorno, hanno scoperto i punti cardinali e allora poi si sono accordati, ok, questa direzione, che direzione state cercando? Fa Gerusalemme. Mm-hmm. Perché i cristiani no, non sionisti, è sbagliato, erano cristiani messianici questi, che i cristiani messianici sono ancora mezzo ebrei, che sono ancora ebraici, non è che sono cristiani, sono cristiani ebraici, e loro ancora predicano, pregano diretti a Gerusalemme come i musulmani verso la Mecca. E quindi Daniele, prigioniero in Babilonia, doveva pregare verso Gerusalemme.
Okay. E per questo che apriva le finestre?
Non doveva aprire la finestra, per lui questa per buona misura, perché proprio per mostrare, apriva, spalancava, sì, poi faceva anche caldo, no? Però che succede? Lo vedono.
Sì.
Allora lo vedono e lo riportano al re, e dicono, c'è Daniele che... lui dice... questo qui continua a pregare e non a Dio, capito? Sei arrivato al 10?
Sì, ho letto fino alla fine.
Fino alla fine, benissimo. E allora praticamente Daniele si è messo nei guai da solo, quindi praticamente se tu, dolce sorella, dove tu lavori, se tu preghi in un modo che dai nell'occhio, Beatrice, e la gente ti vede, se tu esprimi la tua fede in Cristo in un modo, gli atei si offendono perché dicono questo si crede superiore perché lei c'ha il suo Dio, criticano te perché in realtà vogliono arrivare a Dio, vogliono combattere contro Dio, il diavolo in loro. Allora devi usare saggezza, devi essere come una discepola segreta ovunque tu sei.
Lei lavora in una scuola cattolica, ma i problemi li ha lo stesso, perché lei nella sua fede è più discepola, più all'attacco, evangelizza di più, quindi è diversa dagli altri.
La scuola è cattolica lei?
Sì, è una scuola che appartiene alle suore.
Sì, però le suore, sai, sono papocchie, sono del Papa, insomma, mm-hmm. Sono pro-omosessuali, perché non è che lo sono, sto Papa li sta facendo diventare. Mm-hmm. E lo per essere del papine devono essere mezzo omosessuali, sì. Diciamo come dottrina, non è che devono essere lesbiche, no, semplicemente sono a favore degli islamici, eccetera. Cioè è un disastro questo Papa qui, è un falso profeta che sta rovinando quel poco di buono che è rimasto nella Chiesa Cattolica. Allora cosa devi fare? Non aprire le finestre, non pregare verso Gerusalemme, mm-hmm. Cosa che sicuramente non fai, però cerca di tenere la tua fede segreta finché puoi. Certo, devi evangelizzare, sì, è logico, non voglio dire segreta che non evangelizzi, però poi c'è un limite, vedi se riesci a barcamenarti sotto banco a evangelizzare, se non riesci cambia lavoro,
mm-hmm.
Va bene? Quindi,
sì, perché anche se riesci a non evangelizzare per un periodo, Gesù sempre esce fuori, perché è lì dentro, e se al lavoro incontri una persona che ha bisogno, che forse ha problemi, che piange, automaticamente Gesù esce fuori da te e non puoi trattenerti per molto tempo. Quindi prima o poi tutti sapranno che tu sei un discepolo.
Sì, guarda, se viviamo in un mondo anticristo in modo passivo, allora la potenza, l'ispirazione, la gioia, la vicinanza che abbiamo nella comunione con il Signore ne soffre, quindi non puoi rimanere passiva.
Mm-hmm.
Io ho sempre risolto questo problema trovando e anche a volte inventandomi, se necessario, il modo di amare e servire il Signore. Quindi a volte devi inventarti il modo di servire il Signore, in che modo? E devi evangelizzare apertamente se puoi, o privatamente se non puoi, mm-hmm. Perché altrimenti una mente oziosa diventa il laboratorio del diavolo. Se la mente non la riempiamo di Gesù, e poi viene il diavolo e torna dentro, come gli spiriti di Matteo 12,43, spiriti lì che dicevano prendiamo sette spiriti peggiori e torniamo, perché la tua mente sì è cristiana ma è oziosa, non fa niente, non evangelizza, l'evangelizzazione non è solo una buona predica, è la salvezza, sì, ci salva sì, dal sì. diavolo, dai pensieri negativi. Il diavolo non può avere controllo su di noi se ci trova occupati pieni di luce, cioè evangelizzando, cioè dando la salvezza, dando la guarigione, dando una parola di incoraggiamento. Il diavolo non può entrare perché è un combattimento. Però se tu sei seduto in chiesa a cantare come gli usignoli, il diavolo è lì che canta insieme a te. E lì a pregare la Madonna. La Madonna che dice? Stupidaggine. Dice, grazie che siete venuti da me, miei figli. Ma quali i miei figli della nonna? Noi siamo figli di Dio, non tuoi. Non siamo figli della Madonna. Noi siamo figli di Dio.
Amen.
Grazie, sono la madre della Chiesa. Adesso la madre, poi si presenta la sposa della Chiesa. Ora la sposa, ora la madre. Questa qui è imbrogliona, è un diavolo travestito da Madonna. La Madonna non è la sposa della Chiesa. Perché la Chiesa non è lesbica, non è sposata con una donna Madonna, è sposato con un uomo Cristo, un Dio uomo, va bene?
Amen.
Ci siamo? E quindi anche spiritualmente è un matrimonio è vero, non è una Chiesa che spiritualmente è una Chiesa femminile, è sposato con una donna, per cortesia, ma... Tu non sei la vera Maria, sei la falsa Maria. La vera Maria non vuole adorazione, vuole dare la sua umiltà, la sua sottomissione a Dio. D'accordo? Ed è anche sottomessa a Cristo, che non è suo figlio, lui è figlio di Dio. Il figlio di Gesù è morto in croce, non è più risorto, la carne. Quello che è risorto è stato solo e solo il figlio di Dio, perché il figlio di Maria non poteva risorgere, non è risorto, quello che è risorto è stato squisitamente, completamente, unicamente il figlio di Dio. Infatti ha detto Gesù, Matteo 12, 46, ha detto mia madre, e chi è mia madre? Miei fratelli, non ne parliamo neanche. Per me solamente quelli che fanno la volontà di Dio, altro che madre, madonna, Maggiugorie, eccetera. No, quel che fa la volontà di Dio è mia mamma e mio fratello. Ci siamo? Allora io lo dico a tutti i fratelli, o trovate il modo come darvi da fare col Vangelo, oppure trovate più presto un lavoro che vi permetta di farlo. Quindi o trovate un modo per evangelizzare dove siete, però se ti dà grattacapi, mal di te, però qui si guadagna più soldi, pazienza, vai in un posto dove vendono patate, guadagni di meno, ma puoi evangelizzare. O sul posto del lavoro, che è un lusso, evangelizzare al posto del lavoro è un lusso, comodo. No, evangelizzare fuori, va bene? Quindi, attenzione fratelli, non imprigionatevi in situazioni di lavoro, dove siete schiavi della situazione, non imprigionatevi in una casa, neanche in un matrimonio, cose che possono diventano una schiavitù, una prigionia. Gesù è venuto per liberarci, liberare i prigionieri. Allora, cosa preferiamo? Essere liberati da Gesù o preferiamo le catene? Le catene dorate, perché questo lavoro mi dà un sacco di soldi, mica posso, abbi pazienza, fratello. Allora non ti lamentare, non sto parlando a te, Beatrice, parlo in generale.
Sì, certo.
Ok, per favore, nessuno si offenda, perché non si può predicare il Vangelo senza
offendere,
è impossibile. Toglietevelo dalla testa, va bene? Gesù ci è riuscito, lui è più in gamba di tutto, lui è onnipotente. Gesù ci è riuscito a predicare il Vangelo senza offendere?
No.
Assolutamente escluso. Devi essere uno come il Papa per predicare il Vangelo che non offende. Però c'è 99% acqua, ho capito? Il resto è immondizia e c'è un 0,0,0,5 di Vangelo. Poi il Vangelo che poi i suoi assistenti e segretari gli scrivono, prende il bigliettino, lo legge, non è che lui capisce niente del Vangelo. Lui capirà l'Islam, capirà l'evoluzione, dice che veniamo dalle scimmie, Papa, chi gliel'ha detto? Dove è scritto? Chiede qualcuno che è in contatto col Papa, gli dica, ma signor Papa, scusi, santità, come si chiama, ma dove è scritto che veniamo dalle scimmie? L'ha detto Charles Darwin. Dov'è Charles Darwin? E in realtà può dire quello che gli pare. Va bene, d'accordo. Allora, guarda, dammi un'altra scrittura, secondo Timoteo 4:2, guarda.
Secondo Timoteo 4:2, predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza.
Allora, cosa dice Paolo qua a suo figliolo Timoteo? Papà Paolo dice al figlio Timoteo, figlio spirituale, dice: predica la parola, insisti. Cosa dire insista? Vuol dire tieni duro. Com'è in greco? Cosa significa? Cosa significa insistere in greco?
Significa insistere.
Insistere. Quindi non c'è bisogno di andare a scoprire la radice quadrata etimologica, eccetera. No, insisti in ogni occasione. Quindi non è quando si può, quando non si può. In ogni occasione. Ma se mi crocifiggono? Va bene, insisti. E se mi portano al Calvario? Insisti. E se mi mettono in prigione? Insisti. E se il diavolo non vuole? Insisti. E se mia moglie, mio marito, mia zia, mia suocera, si salvi chi può, non vogliono? Insisti. Insisti. Va bene? Col Vangelo. Va bene? Quindi, in ogni occasione, favorevole e sfavorevole. Cosa vuol dire favorevole e sfavorevole in greco e in aramaico? Favorevole e sfavorevole, vuol dire lo stesso.
In greco, insisti, in greco si dice non epistemi, che significa assault.
Assault,
attacca.
Vuol dire assalire. Quindi in greco, com'è che la parola greca?
Epistemi.
Epistemi. Preferite il mio accento o quello di Angela? Tra tutte e due ci possiamo dare la mano qui?
Epistemi.
Mi spiace che ci sarà qualche fratello che ci segue, che studia il greco, che sa che figure gli stiamo facendo. Comunque il punto è il significato, vuol dire assali, gruppo di assalto, altro che insistere. Non è solo insistere, io insisto, no, non è così, assalti, attacchi alla baionetta, all'arma bianca, amen, e i diavoli che scappano.
Amen.
Va bene? Quindi, quando è favorevole e quando è sfavorevole, convince, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza, e anche la pazienza. Oh. Quindi, se ci riesce al lavoro, falla, se non ci riesce, prende il tuo salario, dici grazie alle suore, signora madre superiore, grazie, e usi i soldi per evangelizzare, per stamparti i volantini, per regalare un sandwich a uno che sta morendo di fame. Usi i soldi, dopo che hai pagato il tuo affitto, per evangelizzare. Amen. Ci siamo?
Sì.
Dimmi, vedo il dito alzato.
Poi non dire ogni volta che c'è il dito alzato, please. Ogni volta.
È una cosa segreta.
Sì, io voglio, how do you say, I want to always jump in, so...
Angela,
turn.
Non dire che c'è il dito alzato.
Allora, diamo il microfono ad ora senza il dito alzato.
Grazie.
No, senza dire che c'è il dito alzato.
Senza dire, ok.
Quindi devi dire,
thank
senza
you.
Menzionare che c'è il dito alzato, diamo il microfono ad ora.
Ok.
Va bene ora così?
Va bene così?
Perfect.
Okay. Ha detto perfetto.
Allora, come adesso tu dici predicare, assilare, insistire, però prima dicevi anche di... stare un po' zitti.
Zittire.
Allora, come si sa la differenza quando stare zitti, quando assilare?
Guarda, per quale motivo il Signore ti ha dato lo Spirito Santo? C'è un momento di e c'è un momento non di.
Ok.
C'è un momento di parlare e c'è un momento di tacere.
Ci sono due scritture nei Proverbi, che una scrittura dice rispondi allo stolto secondo la sua stoltezza affinché non si creda savio. E verso dopo cosa dice? Non rispondere allo stolto secondo la sua stoltezza affinché non si senta savio.
Proverbi 26.
Leggi per cortesia, che qua.
Proverbi 26:4. Non rispondere allo stolto secondo la sua follia, perché tu non gli debba somigliare.
Ok, vedi, ho sbagliato qualche virgola. Perfetto.
26:5. Rispondi allo stolto secondo la sua follia, perché non abbia ad apparire saggio ai propri occhi. Quindi due scritture consecutive.
Sì, completamente il contrario, però dipende dal fine.
E allora?
E allora deve farti guidare dallo Spirito.
Insistiamo o non insistiamo sulla parola, sulla predicazione?
E dipende cosa... Da cosa dipende?
Dai frutti.
Dipende da cosa più dà gloria a Dio.
Ok, allora pregare per il discernimento dello Spirito Santo.
È logico. E okay. Devo pregare e vedere cosa dà gloria a Dio. Se è meglio non rispondere allo stolto e farlo passare per cretino, perché così almeno il tipo magari capisce più delicatamente, salva la faccia, l'onore, l'orgoglio, e alla fine magari prega per pentirsi e ricevere il Signore, si converte, e dopo capirà da solo la propria stoltezza, come è avvenuta a ciascuno di noi. E c'è il momento invece di, come Nathan, dato da Davide, ha puntato il dito, okay, fa: tu sei l'assassino, l'adultero, e puntare il dito affinché Davide non si creda così furbo.
Ho capito.
Quindi dipende cosa secondo te, cerca di indovinare bene però, cos'è che può raggiungere lo scopo. C'è un momento che il comandante dice tirate le bombe, c'è un momento che dice aspettate, mm-hmm, aspettare il momento propizio. Capito? Militare, sai, tu sparare, per certo momento dice sparate solo colpo sicuro che le munizioni scarseggiano. D'accordo? Quindi dipende dallo spirito.
E come guida lo spirito?
Dipende come guida lo spirito. Va bene, allora, comunque, il semplice studiare come evangelizzare e quindi farlo. Va bene, se solamente, io direi questa sorella è da altri fratelli in sua situazione. Se solamente ti metti a studiare come evangelizzare e quindi cominci a evangelizzare nel modo che Dio ti guida, già questo, ho visto per esperienza, già risolve il 90% dei nostri problemi. Va bene, tu sei pieno di problemi, ma comincia a studiare come evangelizzare, comincia a evangelizzare, comincia a farlo e con tutto il cuore e fedelmente, possibilmente tutti i giorni, d'accordo? Non siamo cristiani della domenica mattina, assolutamente no. Va bene, e vedrai che evangelizzando già risolve il 90% dei tuoi problemi.
Amen.
Perché? Perché Dio comincia a benedirti e così comincia a trovare pecorelle sul lavoro e fuori dal lavoro, col permesso della madre superiore e senza permesso della madre superiore, che le suore sono contentissime o che sono scontentissime. Cioè poi naturalmente devi anche calcolare, devi anche contare il prezzo, vedi poi se sei disposto a pagare il prezzo che ti licenziano, capito? Ti tolgono il rosario e ti mandano via, ti tolgono l'acqua santa, tutto, le statue, ogni cosa. Lì lavora in un convento, questa qui, una scuola, scuola di suore, cos'è il convento? Cos'è?
Una scuola,
d'accordo, che poi di solito le suore, la maggioranza delle suore sono gente brava, dolce.
Sì, sì, sì.
Noi quando viaggiavamo di qua di là, Angela, tu eri specializzata a dormire nelle suore.
Sì, mi faceva tanto piacere. Erano dolcissime, piene di amore. E sai, dalle suore ho imparato tanto sulla relazione con Gesù. Perché molte di queste suore hanno una profonda relazione personale con Gesù.
È vero.
Mi hanno insegnato tanto, sinceramente.
È vero, io vicino, dove ero vicino? Pesaro, lì, dormito dai frati. Dai frati e... Trovate dei frati dolcissimi.
Sì, sì.
Quindi non sono d'accordo con i fratelli protestanti che tutti cattolici. No, non è mica vero.
No, non tutti.
Non è mica vero. Sì, c'hanno statue, d'accordo, ma voi protestanti, fratelli protestanti, smettete questa storia delle statue, perché questi fratelli cattolici non è che le hanno portate loro queste statue nelle chiese, le hanno trovate lì, compresi i cadaveri dei cardinali, lì le ossa, le reliquie. Erano già lì questi cadaveri, non è che le hanno portati loro. Anzi, se te questi cadaveri li porti via, magari gli fa un piacere. E sono i papi, i cardinali, capito? Cioè, le pecorelle non è che hanno tutte queste colpe. Guarda, andiamo a Salmo 40, verso 9 e 10.
Salmo 40, 9 a 10. Ho proclamato la tua giustizia nella grande assemblea.
Perfetto.
Ecco, io non tengo chiuse le mie labbra. Oh Signore, tu lo sai. Non ho tenuto nascosta la tua giustizia nel mio cuore. Ho raccontato la tua fedeltà e la tua salvezza. Non ho celato la tua benevolenza né la tua verità alla grande assemblea.
È bello questa scrittura, no?
Bellissima.
Quindi ho proclamato nella grande assemblea, cosa vuol dire? Quando predichi in pubblico.
Sì.
Non tengo chiuse le mie labbra, cosa vuol dire? Non taciamo mai su Cristo. Non ho tenuto nascosta la tua giustizia nel mio cuore. Cosa vuol dire? Mai vergognarsi di Gesù e del Vangelo. Bellissimo,
amen.
No?
Amen. Amen. Sai, proprio ieri un fratello ci ha scritto, si chiama Giancarlo.
Giancarlo, Dio ti benedica, Giancarlo.
E ha detto che al lavoro lui sempre ha la croce che la tiene esposta, cioè fuori dai vestiti, e ha detto che il suo capolavoro, il suo manager, non lo so, gli ha chiesto se può per favore nascondere la croce. perché poteva dare fastidio a qualcuno.
Che s'arrangino se gli dà fastidio.
E Giancarlo ha detto: ma come una collana dà fastidio? E le ha detto: va, guarda, io potrei anche nasconderla perché non voglio infastidire nessuno, ma alla fine non lo farò, perché sono fiero del mio signore e se qualcuno si infastidisce non deve guardarla.
Chi è che gli ha detto, il direttore?
Io, il manager.
Il manager. Quindi conta il costo e contare il costo che puoi perdere il lavoro. Cioè, se tu sei al lavoro e ti obbligano a nascondere la croce, cioè in certo senso a volte devi farlo, capisci? Se non sei pronto a perdere il lavoro, capito? A volte
è il discernimento dello Spirito Santo.
Com'è?
È il discernimento dello Spirito Santo.
Sei pronto a perdere il lavoro? Cioè, ci sono situazioni che devi nascondere la tua fede, capito? C'è il momento che Gesù dice: lascia che la vostra luce brilli nei cospetti degli uomini, non vi vergognate, Pietro, non rinnegare. Però c'è anche il momento, che devi, come dire, le spie che Giosuè ha mandato a Gerico non sono andate là con le bandiere ebraiche, sono andate lì facendo finta che erano in cerca di prostitute, erano in cerca di donne facili e sono andate in un bordello a nascondersi, capito? E quindi c'è il momento, per esempio, in Libro degli Atti, Atti capitolo, cos'era, il 21? Atti 20, 21, lì che Giacomo gli dice a Paolo, gli dice: vai nel Tempio e diciamo, fai finta di che tu mantieni la legge, puoi guardare Atti 21-22, Atti 21-22, dove Giacomo manda Paolo nel Tempio e gli dice di fare finta che lui è sotto la legge, capito? Mentre Paolo non era sotto la legge, non è sotto la legge di Mosè Paolo. Infatti in tutto il Nuovo Testamento dice, per esempio, 1 Corinzi 9 dice: io non sono sotto la legge, sono sotto la legge di Cristo. Romani 10:4 dice: Cristo è la fine della legge. Invece però lì l'ha trovata quella scrittura.
Atti 21
cosa dice?
Arrivati a Gerusalemme, verso 17,
dove Giacomo gli dice: vai al Tempio.
Sì, allora
vai al Tempio, presentati, e che loro dicono che tu non mantieni la legge, vai lì e così fai vedere che tu mantieni la legge. Quando lo cerchi me lo dai. Che okay. Cos'è Atti 21?
Sembra che Atti 21, sto cercando.
Capitolo
il versetto.
21, sì. Uh-huh. E allora, cioè dipende cosa dà gloria a Dio. A volte dà gloria a Dio, per esempio in Giovanni capitolo 8, che Gesù si nasconde. E perché Gesù si nasconde? Cosa c'ha da nascondere? È un criminale? No, in quel momento era giusto nascondersi. Va bene, c'erano i farisei in giro. La Bibbia è piena di uomini di Dio che si nascondono, però non è che si nascondevano perché si vergognavano di Dio, ma per poter portare più frutti a Dio, più anime, più raggiungere lo scopo di Dio, si nascondevano. Dio stesso si nasconde, Dio non si fa vedere, si vergogna. No, è un piano, perché così solamente chi lo cerca lo trova, va bene?
Sì, ma poi ci sono anche situazioni che non puoi sopportare. Per esempio, sempre Giancarlo ci racconta che al lavoro c'era una collega che prendeva il nome di Dio in vano, e anche una credente. E lui gli ha detto: guarda, è sbagliato quello che fai, perché un credente deve avere timore di Dio, e non ti sto giudicando, ma ti sto avvertendo, visto che tu dici di credere. E questa persona adesso non lo saluta più, quindi si è offesa. Ma ci sono situazioni che tu non puoi sopportare, perché se la gente intorno a te parla male di Dio in continuo, tu non riesci a stare zitto.
Vabbè, appunto, devi vedere cosa il Signore ti guida. Non voglio mettere tutti i fratelli in una gabbia, sempre così o sempre cos'ha. Capito? Devi essere guidati dallo Spirito.
Sì, giusto.
Gesù a volte si nascondeva, a volte invece davanti al Calvario dice: vado al Calvario.
Giusto.
Quando
sì.
Invece volevano lapidarlo, che non era il momento migliore per essere lapidato, lui si nascondeva. Diverse volte nel Vangelo Gesù si nascondeva.
Sì, è il paragrafo anti 21 da 17 a 26.
No, solamente dove dice: vai al Tempio e...
Ora 21. Perché ora sono stati informati su di te che vai insegnando a tutti i giudei di abbandonare Mosè. E allora? Fa dunque quello che ti diciamo. non abbiamo, noi abbiamo quattro uomini che hanno fatto un vuoto, prendili con te, purificati con loro e paga le spese per loro.
Così tutti sapranno che?
Così tutti conosceranno che non c'è niente di vero nelle informazioni che hanno ricevuto sul tuo conto, okay, ma che tu osservi la legge.
E invece lui no, invece lui non era sotto la legge di Mosè, l'ho detto mille volte. Nell'Epistola dei Galati, Primo Corinzi 9, e Romani 10, Cristo è la fine della legge, perché adesso Paolo era sotto una legge superiore, ben migliore, che non era più sotto le, non doveva più seguire le regole dell'asilo, la prima elementare, era sotto le regole dell'università divina, cioè volava, non camminava più. Però lì deve far finta adesso sotto la legge, perché? Per cercare di evangelizzare questi ebrei, che poi alla fine non ha funzionato, va bene, è stato arrestato e mandato a Roma dove gli hanno tagliato la testa. Mm-hmm. D'accordo?
Sì. Parlando un po'...
E comunque Dio benedica Giancarlo, cioè lui non si vergogna della croce, sì, se il Signore ti ha guidato a non nascondere la croce, è giusto che lo fai come il Signore ti guida. Invece in altre situazioni puoi portare più frutti al Signore mettendo la croce dentro, non c'è nessun problema, non ci sono regole così.
Okay.
D'accordo? Quindi comunque Dio ti benedica, la tua fede è sicuramente sincera.
Volevo chiederti una cosa riguardo alla famiglia, perché se hai problemi di questo tipo al lavoro va bene, hai detto cambi lavoro, se hai bisogno 10 volte all'anno cambi lavoro, però quando succede in famiglia che hai un marito, una moglie che sono freddi verso Dio e non è che puoi cambiarli così facilmente, e come fai se il tuo coniuge è freddo, è fuori dallo spirito di solito, diciamo, come fai a rimanere tu sempre nello spirito di Dio? Visto che anche tutto quello che loro fanno ti tirano via da Dio, anche a te.
Sì, ti allontano dal Signore. Beh, guarda, innanzitutto cercare di evangelizzarli è logico, però se ti respingono, cosa dice il Signore? Andiamo a 2 Corinzi 6, perché non è che possiamo obbligare la gente a... Abbiamo potere sugli spiriti, sul diavolo, possiamo cacciare il diavolo, no, ma sugli uomini, sulle persone, non abbiamo potere. Neanche Dio usa il suo potere, ciascuno deve decidere per conto suo. Allora, 2 Corinzi 6, 14 a 18:
non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità?
Si capisce dopo aver cercato di evangelizzarli, come altrove Paolo spiega. Mm-hmm. 15:
quale comunione tra la luce e le tenebre? E quale accordo fra Cristo e Belial?
Belial era un idolo.
O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele?
Appunto, che ci fai insieme agli infedeli? Ma è la mia famiglia, ma anche lì c'è un limite.
E che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente, come disse Dio. Abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d'impuro, e io vi accoglierò, e sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente.
Alleluia. Matteo 12, 48 a 50.
Matteo 12, 48 a 50. Ma egli rispose a colui che gli parlava: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? 50. Poi chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mio fratello e sorella e madre.
Va bene, quindi amare la nostra famiglia carnale è giusto, dobbiamo farlo, evangelizzarli e certamente. Però anche lì c'è un limite, se per esempio fossero solo credenti nominali che non vogliono sostenere il Signore. E allora, come Gesù dice, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli. Quindi a un certo punto ognuno deve scegliere, se la famiglia ha scelto che... vogliono ostacolare il Signore, e io devo seguire il Signore, non posso negare la mia fede. O addirittura poi ci possono essere familiari che addirittura ostacolano la fede nel Signore. Quindi dopo aver evangelizzati, allora è tempo di seguire il Signore, non l'uomo. Secondo Corinzi 6:14 abbiamo letto.
Sì.
Va bene, andiamo a Luca 9. E quindi ricordate queste scritture, vi ripetiamo i riferimenti, 2 Corinzi 6, 14 a 18, Luca 9, 57 a 62, perché cosa significa questa scrittura? Significa che anche l'amore verso la famiglia carnale ha un limite, quando ti portano a un bivio, Io conoscevo, ho sentito la storia, non è che l'ho conosciuto, ho sentito la storia di uno che voleva fare missionario, la madre un po' egoista dice: se tu mi abbandoni, questo non può essere Dio che ti chiama a fare missionario, che Dio vuole che tu devi amare i genitori. Dice: sì, certo che vi amo, ma io devo andare a fare missionario. Cioè, questa qui non è che era paralizzata né niente, semplicemente lo volevo a casa. E mi fa: se tu te ne vai, mi butto dalla finestra. E cosa devi fare? Non so come finita la storia, non credo che sia buttata, però è il ricatto supremo. Cioè, è veramente satanico dire: se vai a seguire il Signore, io mi butto dalla finestra. Immagini, Gesù chiama Pietro, Andrea, Giovanni e Giacomo: abbandonate le barche, le reti, i pesci che avete, i pesci che non avete, abbandonate casa, Pietro era sposato, e seguitemi. Immediatamente questi mollano le reti e lo seguono. Immagina le mogli, le mamme, i papà, e noi ci buttiamo in un pozzo se seguite questo perfetto straniero, forestiero. Va bene?
Sì.
Luca 9, 57 a 62. Cosa significano queste scritture? Significano che se le persone intorno, che non sappiamo mai chi può essere, se ostacolano la fede nel Signore, e allora bisogna prendere questa scrittura e metterla in pratica.
Mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: io ti seguirò dovunque andrai. E Gesù gli rispose: le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo.
Quindi essere pronti a seguire il Signore anche senza villetta, senza appartamentino, senza baracca, senza una tenda, senza niente. E come è? Dio è capace di provvedere. Io sono 45 anni che testimonio, Dio ha provveduto, va bene? Ho viaggiato, ho dormito in tende, ho dormito sui treni, ho dormito in una macchina, ho dormito nei parchi, sacchi a pelo, e poi si è messa a piovere, erano altri tempi e potevi fare, adesso
sì, vero,
lo sconsiglio
sì.
Dormire. Sorelle, avete dormito sulle spiagge?
Sì,
no.
sì, con la tenda, sì.
Sì o no?
Sì, nel passato sì.
Sì, tu sì. E spiagge?
Sì, è stato bello.
Il Signore, nei tempi che si poteva farlo.
Sì.
Ricorda, la polizia è venuta.
Sì, abbiamo evangelizzato la polizia, hanno pregato per ricevere Gesù e sono andati via felici. E anche noi felici abbiamo rimasti sulla spiaggia.
Fa sveglia, non è in campeggio. Sì, non è in campeggio, noi siamo però missionari. Ah, raccontateci.
Anche nei parchi, chiedevamo permessi sulle
va
spiagge,
bene.
Nei luoghi.
Va sì. Bene, quindi abituiamoci all'idea che verrà il tempo che... I cari italiani troppo abituati al cappuccino e gli spaghettini con la pomarola in coppa e il parmigiano, e farne a meno. Ho dovuto imparare io, mia moglie danese mi ha dato sicuramente una mano. Va bene, quindi potete farlo anche voi, non dovete sposarvi una danese. Però dice Gesù, dice, cosa dice? Dice che le volpi hanno delle tane, gli uccelli dei nidi,
ma
noi,
il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo.
Aria fresca e cielo blu. Andiamo al 58.
59. Ad un altro disse: seguimi. Ed egli rispose: permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio.
Quindi, se capiamo veramente che il Vangelo significa dare la vita eterna a gente destinata al lago di fuoco, cerchiamo di capire che è più importante di accontentare gente che di Gesù non gli interessa assolutamente niente, magari credente nominale. Dimmi.
Un altro ancora gli disse: ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Ma Gesù gli disse: nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio.
Alleluia. Allora... Anche Gesù ha detto: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Qui sta parlando di Maria, che poi gli hanno fatto degli idoli su di lei, va bene? L'hanno fatto diventare una falsa Maria, ma la vera Maria è quella della Bibbia, non quella di Međugorje o di Fati, quella la falsa Maria. La vera Maria è nella Bibbia, una donna meravigliosa, una dolce sorella, niente da adorare, da venerare, cioè da idolatrare, niente, perché è proibito. Che un santo, un angelo che si faccia venerare diventa come il diavolo, va bene? Apocalisse 22, Giovanni vuole adorare un angelo, l'angelo dice: guardate dal farlo, sono un servo come te. L'angelo si spaventa quasi, l'angelo, perché quello è stato l'inizio di Satana, farsi adorare. Quindi queste madonne che si fanno adorare sono tutte assatanate, la vera Maria è quella della Bibbia. Allora io direi, ci sarebbe ancora altro da condividere, ovviamente si è fatto tardi.
Allora il punto principale in due parole per queste persone che hanno difficoltà a rimanere spirituali in un mondo molto carnale, la soluzione è di sviluppare una relazione profonda con Gesù.
Brava, hai capito il punto esattamente. La relazione con Gesù risolve tutto, mm-hmm. tutto quanto. Perché ti parlerà, ti dirà cosa fare, ti dirà dove andare, ti dirà se rimanere in questo lavoro, se cambiare lavoro. E in Europa praticamente è orribile, perché adesso i migranti hanno preso tutti i lavori a poco prezzo, quindi uno che... Infatti i sindacati e gli scioperi non se ne parla più, perché, e questo era appunto, l'abbiamo detto tanti anni fa, li fanno entrare così che almeno eliminano i sindacati, qui non si tratta di far aumentare stipendi, si tratta di trovare un lavoro, perché questi poveracci che vengono dall'Africa, che non hanno colpa, sono strumentalizzati dai ricconi in cima, e allora è logico che lavorano per un pezzo di pane, e allora uno come un fratello o una sorella che vuole far valere i suoi diritti, lo licenziano e prendono magari un immigrato che lavora per mezzo pezzo di pane. E allora uscire dall'Europa, andare in posti vergini, qui siamo in un posto vergine, qui per esempio Sud America, se preferite un altro posto, andate dove vi pare, ma secondo me dovete uscire dall'Europa e imparare a mettere radici, come ha fatto Concetta, questa dolce sorella che è arrivata, però è arrivata a cuore pieno, a mani piene, maniche alzate, e il Signore l'ha benedetta. Altri fratelli che sono venuti, che erano meno volenterosi, che cercavano di più cappuccino pronto la mattina, sono tornati indietro. Capito? Io questo, ognuno fa le sue scelte, questo, noi predichiamo la parola, poi ognuno deve arrangiarsi e fare quello che vuole. Sì, va bene. Gloria al Signore. Angela.
Amen. Voglio leggerti per chiudere un messaggio da parte di una sorella che ha scritto mezz'ora fa mentre parlavamo di...
Come si chiama?
Facciamo senza nome.
Senza nome.
Sì, è una sorella che lavora per una banca, uh-huh. e dice: sento anche io il problema come Beatrice. Shalom carissimi, anche io ho questo problema. Il mio lavoro mi prosciuga, sono stanchissima fisicamente e mentalmente.
Che fai lì?
E per di più non mi piace per niente.
E ti immagini sempre a contare soldi mattina alla sera.
Voi sapete che lavoro per una banca, ma so che il Signore mi rinnova ogni giorno. Non ricordo il versetto, dice: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E Filippesi 4:13. Faccio fatica. Sarebbe più facile se lavorassi con credenti, ma anche se purtroppo non è neanche una garanzia. Ma so che se vado ogni volta al Signore, Lui mi dà la forza, mi conforta, mi aumenta l'amore per i colleghi soprattutto, anche se è difficilissimo per me. Ma è vero, più ricerchiamo la Sua presenza, più il resto cambia. Vi amo tanto. Avanti con Gesù.
È dolcissima sorella. Beh, il Signore la guiderà, non sta a me dire se deve rimanere lì a lavorare, a trovarsi un altro posto, questo è dipende dalla sua fede, non abbiamo dottrine che a proposito, ognuno deve chiedere a Dio e sollevare la sua croce, portarla, e comunque anche se qualunque lavoro troverai, anche lì ci sarà il diavolo, anche lì ci saranno combattimenti, non esiste il posto che il diavolo è in vacanze, infatti... C'è stato dei religiosi che ci hanno scritto che dice: voi siete falsi profeti perché dite che in Sud America è tutto c'è il grande rifugio, ma anche in Sud America c'è il diavolo, l'anticristo prenderà tutto il mondo, che è logico, ci mancherebbe altro. Però un conto è un ebreo che se ne stava in Germania nazista, e un altro conto è un ebreo che è andato in un altro posto e sopravvissuto.
Certo.
Va bene. Ah, ok, quindi...
Amen. Amen, grazie.
Allora,
Gesù.
Sì, Angela, che le mandiamo a riposare, questi ragazzi.
Fermiamo, sì. No. Sarebbe il tempo, sì.
Ok, allora, fratelli, che Dio vi benedica.
Ci risentiamo domani.
Ci sentiamo domani. Alleluia, si è fatto tardino, eh?
Non guardare, meglio se non guardare.
Mamma mia, ma sono le, oh, caspita, le 6:30 in Italia? Sì, ma Angela, ma cerchiamo di diventare normali.
Ma mica, come Angela, come Angela?
Ma cos'è? Cosa c'entra Angela? È 3 ore e mezzo che...
3 ore e mezzo, sì.
Ma dico, datti una calmata.
Va bene, prendi chiudiamo
una,
allora.
Prendi una camomilla, dico.
Ma ce l'ho io.
Se i ragazzi
cingiati.
Magari vogliono riposarsi un po'. Dio vi benedica, ragazzi. Qua,
ciao,
tutto per scherzo, certe cose.
Un abbraccione.
No, è stato bello oggi. Il passaggio è stato bellissimo. Credo hai bisogno di stare più ai piedi di Gesù, sentire la sua voce e riempirci con questa forza delle parole, delle scritture che poi ci aiutano a affrontare i problemi del mondo. Vedi i fratelli come chiedono: cosa faccio con questo mondo intorno a me? Aiuto.
Eh sì, i fratelli sono dentro nella foresta. Quando sei dentro nella foresta. E gli alberi ti impediscono la vista, capisci? A volte non sai più neanche se è il nord o il sud, mm-hmm. spiritualmente parlando. E allora dal di fuori, e questo è il lavoro, diciamo, l'incarico del pastore di dire questa mm-hmm. direzione.
Amen.
Questa è la via, camminate
amen.
Per essa.
Amen, amen.
Alleluia.
La via della
allora,
relazione con
fratelli
Gesù.
E sorelle, un grande bacio, un abbraccio,
amen.
Una benedizione, tanto amore nel nome di Gesù in attesa di quel giorno.
Grazie Signore.
Quel giorno quando in cielo potremo abbracciarci tutti, baciarci, benedirci, e prenderci per mano, quindi alzare le mani in cielo e benedire il Signore.
Amen.
Alleluia.
Amen.
E facciamolo adesso. Grazie Signore,
grazie,
ti benediciamo
Alleluia,
Gesù.
Grazie Gesù.
Ti amiamo Signore, ti
bene,
benediciamo.
Signore, ti amo, Signore.
Ti amo, grazie Gesù. Ti diamo grazie, la gloria Signore. Signore. Benedici i fratelli
grazie,
Signore. Dagli una bellissima, bellissima
grazie,
serata grazie, Signore
grazie,
questa
Signore,
sera in Italia, in Germania e i fratelli dall'altra parte del pianeta, benedicili.
Gloria,
se non sappiamo che ore sono là, ma stamattina
amen,
quello che è,
grazie,
benedicili
grazie,
Signore.
Amen.
Gloria, 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 gloria.
Amen.
Amen.
Amen. Vi vogliamo
ciao,
bene.
Fratelli.
Proteggerà.